www.radiocomunitaria.it e la storia continua.
Ci dispiace innanzitutto del cambio della sala, ma sembra un problema fisiologico con il riscaldamento, ma siamo in una sala ancora più grande proprio per accogliere, forse non avremmo avuto la possibilità di dare un posto sedere per tutti, quindi la sala consigliare siamo riusciti ad aprirla, tra l'altro è proprio azzeccata perché questa sera parleremo, verrà affrontato un argomento molto interessante per noi, quindi affronteremo appunto la vera storia dello stemma Visconteo e quindi non, meglio nella sala consigliare non potevamo esserci, anche perché abbiamo anche il simbolo del gonfalone, perciò grazie di questo cambio di programma. Per me è un onore, diciamo, concludere questo percorso annuale, perché è vero che si chiude l'ultima conferenza di un ciclo di incontri che è iniziato più o meno a marzo di quest'anno, però è un percorso che è durato da 3 anni, perché il progetto delle voci degli altri è iniziato 3 anni fa, un progetto più grande che era appunto il museo degli altri, e ha affrontato diverse tematiche. Questo di quest'anno devo dire che avevo tenuto come conclusione del ciclo di incontri è stata una scelta azzeccata, perché ci permetterà anche di restituire alla comunità un progetto che presenteremo il 22 di dicembre, sempre qua in sala consigliare, proprio su questo progetto di ricerca scientifica che è stato condotto dal professor Colpo Valienti, che ringrazio tantissimo per essere qui. È un onore di averla qua d'angelo per la seconda volta. È venuto qua per un altro progetto, però ci fa piacere di averla qui, e sicuramente il 22 di dicembre avremo modo di vedere come questa ricerca sulla storia del stemma Visconteo abbia proprio anche una vicinanza con la nostra comunità, e verrà messo in scena uno spettacolo teatrale da parte della Compagnia Roggero, che è una compagnia di artisti che fanno teatro di figura, quindi è una compagnia di Angera, quindi è bello questo perché è un'associazione culturale che fa questo di lavoro da tantissimo tempo. Abbiamo cercato di coniugare la ricerca con anche l'arte, e sarà interessante anche perché ci sarà proprio un attaccamento anche alla nostra comunità, al progetto di dialetto che stiamo facendo. È uno spettacolo per tutti, per grandi, per bambini, quindi questo fa capire come anche da un museo possono partire dei progetti che poi arrivano proprio alla cittadinanza, non soltanto al pubblico magari di studiosi, di ricercatori, e quindi questo è il nostro modo per dire proprio che il museo riesce a realizzare dei progetti da zero a 360 gradi. Quindi devo ringraziare sicuramente Cristina Mierico, perché è la figura di riferimento scientifica per il comune di Angera, per il nostro museo, e avremo nei primi mesi del 2019 presenteremo un altro progetto che stiamo sviluppando, rivelato in altre occasioni, però presenteremo una nuova collezione che è di tiramide archeologico, che è la prima collezione che sarà di proprietà del comune, quindi sarà un anno, 2019, che inizierà bene con tante novità. Quindi adesso io lascio la parola a Cristina che vi introduce la presentazione di stasera. Grazie.
Come diciamo spesso, e come credo sia ciò che insegnano gli ultimi 10 anni del museo, tutto si fa e si lavora insieme. E in questi anni abbiamo davvero imparato a lavorare insieme, l'amministrazione ha dato fiducia al museo, ma non solo, ha sempre appoggiato e collaborato per la realizzazione dei progetti presentati. È emozionante chiudere un ciclo che è durato 3 anni. Il Museo degli Altri voleva indagare quelle culture altre che hanno attraversato il nostro territorio nell'epoca antica. Era un progetto di archeologia della migrazione, eravamo partiti dai culti, poi gli oggetti di decoro personale, i gioielli. Tra l'altro anche lì l'anno prossimo ci sarà un'altra sorpresa sui gioielli del museo archeologico che potranno essere indossati. E quest'anno ci siamo dedicati alle voci. All'inizio temevamo che una serie di conferenze di tipo di stampo epigrafico potesse essere più difficile, meno accattivante magari dell'immagine, del gioiello, del culto. Invece io vi devo ringraziare perché siete stati sempre presenti, chi è venuto, i docenti che sono venuti da Milano, i colleghi, sono sempre sorpresi dell'ascolto pubblico, insomma, che ha partecipato alle conferenze, e quindi vi ringrazio perché comunque vuol dire che scegliete di avere fiducia nelle proposte culturali. Chiudiamo quindi stasera con una conferenza di cui sono particolarmente grata al professor Valienti, perché questa ricerca sicuramente avrebbe potuto presentarla in sedi prestigiosissime, ma è anche questa, ma essendo lui docente della Statale di Milano, uno dice, eppure ha deciso di presentarlo a casa sua, insomma, e quindi di onorare la comunità di Angera di questa nuova ricerca, che a me piace molto anche in un'ottica di lettura delle immagini, laddove anche quando faccio la mia turistica, ma ancora oggi è un po' difficile spiegare che quello stemma ricorda crociate, ricorda scontri, quello in bocca è un saraceno, insomma. È difficile, no? Perché sembrava uno stemma di guerra. E invece quando lui mi ha raccontato che racconta tutt'altra storia, mi ha veramente affascinato e sono felicissima che sia qui per raccontarcela. Peraltro racconto una storia che riguarda il Medio Oriente, il Vicino Oriente Antico, riguarda Nile, riguarda l'Antico Testamento, riguarda la difficoltà di incontrarsi tra popoli di pensieri, culture diverse, e la difficoltà di un individuo che viene chiamato da Dio a una responsabilità grande, cercare di portare parole pacifiche, quindi tutto il contrario del senso che conoscevamo. E quindi questo veramente penso che dia anche importanza alla ricerca che ha fatto il professor Valienti. Devo dire poi che proprio per questo abbiamo scelto di dedicare questa conferenza a Khaled al-Assad. Noi da tre anni, da che Khaled al-Assad fu ucciso dall'ISIS a Palmira, ci siamo impegnati a ricordarne la memoria ogni anno. Questo perché è facile nell'imminenza della tragedia pensarci, ma poi passano gli anni e certe cose vengono dimenticate. C'è da dire che quello che è successo in Siria sta succedendo in Yemen, sta succedendo in altri posti, e sembriamo un po' assuefatti a questa distruzione del patrimonio culturale, a questa presa di mira del patrimonio culturale che racconta delle memorie, quindi al tentativo di annullare la memoria di popoli che erano crocevia di cultura, che erano punti di incontro fra l'Oriente e l'Occidente, che da questo essere punti di incontro hanno fatto la loro forza e hanno visto crescere la loro ricchezza, il loro patrimonio, i loro monumenti, e questi monumenti sono continuamente bombardati. Ovviamente la tragedia riguarda anche gli esseri umani, ma noi siamo un museo e parliamo del patrimonio dell'umanità, che non è solo di quei paesi, ma è anche nostro. Quindi ringrazio ancora Folco Valienti, vi lascio subito la parola, vi ricordo solo di firmare il registro, che per noi è l'elemento fondamentale per testimoniare il vostro gradimento, e basta, e poi ci rivediamo sicuramente il 22 dicembre, se ci farete alle 10.30 qui, per le famiglie con bambini se vogliono, il 9 dicembre invece faremo un'attività sempre sull'immagine araldica, fino ad arrivare ai libri inclusivi che raccontano storie attraverso le immagini, per quei bambini che hanno la difficoltà di lettura per infiniti motivi e che quindi possono comunque accedere alle favole, ai racconti, alla comunicazione fra persone attraverso la comunicazione iconografica. Grazie a tutti ancora per essere qua, lascio il microfono a voi.
Buonasera a tutti, io vi ringrazio dell'ospitalità, tra l'altro un luogo migliore non potevo trovare per la conferenza di stasera, e in tutti i sensi questa è la culla dell'Anguis, quindi direi che proprio in ragione di quelle che sono le ricerche e gli studi da me compiuti, questo non poteva che essere il luogo di partenza di qualsiasi esposizione dei risultati di questi studi. Come voi sapete meglio di me, fiumi di inchiostro sono stati spesi per cercare di decifrare l'origine e il significato dello stemma dei Visconti. E quello che sinceramente nel mio orecchio di studioso ha sempre stonato è una particolarità. La domanda sul significato dello stemma viscontino parte a fine 200 e viene posta in modo interrogativo da Bonvisin della Riva. C'è un piccolo particolare: perché non l'ha chiesto ai Visconti? No, il problema è, per noi oggi è ovviamente il fatto che non sappiamo a chi chiederlo, ma all'epoca erano tutti lì, andavano in giro, man mano che conquistavano terre, sconfiggevano castelli, distruggevano alleanze, nominavano papi e antipapi a, come dire, invadere il territorio del dominio visconteo, che vi ricordo a un certo punto abbraccia tutta l'Italia settentrionale, arriva alle porte di Venezia e alle porte di Firenze con quello stemma. Perché non chiederglielo? E soprattutto perché la famiglia Visconti non ha mai risposto. Se come gli studiosi attuali della storiografia e dei cronisti del 2, del 300, del 400, degli storiografi di parte afferma che c'era un intento propagandistico da parte della famiglia Visconti nel promuovere una certa interpretazione della storia delle vicende di Milano per esaltare le origini del casato Visconteo, ebbene, partiamo da quello che è lo stemma, il marchio di questa famiglia. Ora, conoscendo chi ha dato origine al successo di un casato che affonda le sue radici, non sappiamo se nel mondo longobardo, ma sicuramente nel mondo franco, quindi è uno dei più antichi che abbia vissuto e si sia diffuso a Milano e nel contado. A Milano e nel contado, perché il ramo ducale della famiglia Visconti è sempre stato cittadino, quindi vi tolgo tutte le mie illusioni di Massino, Sempre e quant'altro. Il ramo vicecomitale, come dice il nome, non poteva che risiedere laddove c'era la corte del comes, ossia nella Civitas. Non avrebbe mai posto la propria sede lontano dalla Civitas. Poi le terre gestite, i benefici ottenuti dai vescovi, dagli arcivescovi, dai prelati, dai conti, ovviamente sono nel contado e ne costituiscono la ricchezza. Ma la residenza del ramo vincente dei Visconti è sempre risieduta in città e più precisamente nella zona di Porta Romana, dove erano talmente tanti in consorteria che c'era un impiego sestiere chiamato in cruce vicecomitum. quindi davano nome a un quartiere, invece che Quarto Giaro c'era Quarto Visconteo, ecco, tutto questo insieme alla capacità di porsi finalmente protagonisti delle vicende della città di Milano si deve a un personaggio ed è Ottone Visconti. Non l'Ottone Visconti leggendario che parte per le crociate e uccide presunti saraceni, l'Ottone Visconti, arcivescovo di Milano. Vedete, un giorno ebbi a ridire con il mio relatore, che è un grande storico, il professor Giorgio Cittolini, storico delle istituzioni medievali, perché lui sosteneva che le istituzioni sono quello che costruisce la storia. E invece io mi dibattevo che in certi momenti della storia la persona, laddove investita di determinati poteri, ha la capacità di creare o di distruggere, indipendentemente dalla forza dell'istituzione. Il Duca di Milano, se ha pieno arbitrio di diritto e di vita o di morte, e se il giorno prima ha mangiato pesante o ha litigato con sua moglie, purtroppo il mattino dopo sarà più o meno disponibile a condonare o a condannare. Facciamocene una ragione. Le ultime vicende politiche ci stanno abituando a questo modo fin troppo, a dire, personalistico di gestire le istituzioni. Nel passato non era così, però ovviamente una personalità che ricopre un ruolo piuttosto di un altro fa la differenza. Basta vederlo nei padri, di cui noi siamo testimoni, ce ne sono alcuni che sicuramente segnano di più l'immaginario di altri. Ora, Ottone Visconti era persona estremamente intelligente, molto coraggiosa e grandemente ardita. È a lui che dobbiamo la precisazione di uno stemma familiare. Attenzione, facciamo bene. Nessuna famiglia nobiliare ha un unico stemma, ha un unico emblema. Non è il marchio di un notaio, non è il prodotto di una fabbrica. Le famiglie, a seconda dei rami, hanno e assumono degli emblemi, dei motti per identificarsi, e tanto più grande una consorteria, tanto più diversificato è il quadro degli stemmi di riferimento. Noi sappiamo, ad esempio, che nel 400 ogni membro della famiglia ducale aveva un suo emblema e non poteva usare quello degli altri. Un esempio classico è la colombina a Montois, che era riservata alla moglie, alla consorte del duca di Milano in carica. Nel momento in cui moriva il duca, la duchessa vedova diventava duchessa vecchia, subentrava l'erede e la colombina passava alla consorte dell'erede che diventava duca. Così come il titolo comitale in Bavia era destinato al primogenito che sarebbe diventato duca. Questo è molto importante perché lo stemma diventa istituzione. Non è personale, è un oggetto che è legato a un titolo, come oggi. Per comune di Agea si può pregiare, a giusto titolo è l'unico, che può pregiarsi ormai di questo stemma, perché è qui che i Visconti hanno deciso, scientemente, volutamente, contro ogni logica, di porre le origini mitiche del loro casato. È una scelta voluta, intellettuale, precisa. Perché? Perché è una scelta strategica. È una scelta che nasce con uno dei personaggi che erede di quell'ottone, è altra persona di intelligenza raffinata, ciò che manca oggi alla politica italiana. Ed è Filippo Maria Visconti, il quale ha un unico interesse: parlare al mondo europeo che assicura alla Lombardia di essere diciamo, lo Stato regionale italiano più ricco e potente di tutta la penisola, e zitti e mosca, Venezia e Firenze, perché Milano nel 400 ha la forza economica e la forza politica e militare per aspirare ad essere quel regno d'Italia che l'incapacità politica di sei secoli di generazioni perdenti aveva ceduto alla Germania. Con i Visconti si arriva a un millimetro storico da riconquistare questa primazia, in ragione di che cosa? Di un mondo germanico con cui bisogna dialogare. Questo tenetelo ben presente, e come definito nella documentazione dell'epoca, il lago Maggiore è la porta dell'Oltremonte e Angela è la sua perla. Questo il buon Ottone Visconti l'aveva scoperto due secoli prima. Quando, dopo aver viaggiato ed essersi formato in tutta Europa, mandato come delegato, come ambasciatore dal pontefice, torna e viene nominato arcivescovo contro la città di Milano, che è in mano alla parte popolare, veramente, cioè guelfa, che avrebbe dovuto essere sostenuta dal Papa, e che invece viene interdetta e bandita perché non fa gli interessi del guelfismo, ma apre le porte e rischia di essere compromessa con la Francia. Sta di fatto che il nostro arcivescovo vaga per 15 anni prima di poter finalmente accedere alla cattedra arcivescovile di Milano. E dove vaga? Qui. Queste sono le terre di castello in castello, di palazzo arcivescovile in palazzo arcivescovile, in cui si muove insieme ai suoi fedeli per contrastare i Della Torre. I Della Torre che gli impediscono di tornare a Milano, in una città interdetta. Sapete che cosa vuol dire essere interdetti? Significa che non si possono celebrare nessuno dei sacramenti riconosciuti dalla Chiesa. Non si possono celebrare battesimi, non si possono celebrare matrimoni, non si possono celebrare funerali. Le campane non possono suonare. È pesantissimo l'intervento. Quando con i ragazzi parliamo di quello che è la scomunica, uno dice, vabbè, posso andare in chiesa, sai che bello, mi invito la messa al mattino. Al di là dell'essere al di fuori di tutto questo che vi ho detto, quindi non poter ricevere tutti questi sacramenti, che hanno un valore anche civile. Immaginate, il battesimo era l'unico modo per avere un riconoscimento anagrafico, lo è stato fino a pochi anni fa, e lo stesso dicasi per il matrimonio. Pensate, puoi morire comunque, anche se uno non crede. Come diceva Pascal, morire sapendo che non sarebbe stato celebrato il funerale o non avrebbe avuto nessuno con cui dire due preghiere e mettersi l'animo in pace, non era una situazione semplicissima. Quindi pensate il peso di un interdetto. La scomunica, a questo aggiunge un'altra cosa, e l'interdetto della città lo stesso. Che come fate a durare? Anche oggi su cosa giurate, scusate? Sulla testa di Mattarella, sui suoi bambini, sui suoi nipoti, che è? Mattarella dice anche no, grazie. If God we trust. Quando si tratta di giurare, tutto ciò che prevedeva il giuramento era annullato. Pensate la paralisi che c'è stata per Milano per 15 anni, una lotta spaventosa, perché Milano resiste alle pressioni del pontefice, non vuole gli sconti, e gli sconti resiste e fa una cosa incredibile. Il 21 gennaio, in pieno inverno, ora abbiamo un'archeologa e esperta del mondo antico, lei sa che i templi di guerra si chiudevano regolarmente durante il periodo invernale. Dichiarare una guerra in inverno non lo sapeva Cesare. La guerra da marzo a settembre più o meno, dicevo, come si dice oggi, un autunno mite. Dopodiché si chiudevano le porte e i tempi di guerra e nessuno muoveva arma. Lo stramaledettissimo arcivescovo, il 21 gennaio, quindi in pieno inverno, altra cosa assolutamente folle, in piena notte, cioè, lo so che per voi tutti ci va bene, vedete i film con il Cicero, così, con i visori, perché io li vorrei vedere senza visori. Vanno a sbattere tutti, perché fanno gli strafighi e stanno i visori notturni. Togliete tutte le luci. Ma è capitato un bel blackout anche, penso di sì, come dappertutto. Quando mi dicono il medioevo è buio, dico, allora, non per i motivi che dite voi, però sì. È spaventoso. Il buio che c'è quando è buio, è un buio buio. Se non era una notte di luna piena, non si vedeva, quindi vai a sbattere. 21 gennaio, di notte, sbucando dall'acqua, signori, sbucando dall'acqua, attacca a Pesio le truppe della torre. Cosa fa un mosolino? Questo è lo stemma della famiglia Visconti che diventa drago. Ma prima vedete quello che non è stato colto, è che in realtà esistono due. Uno è quello vicecomitale, uno è quello della città, è uno stemma, è uno stendardo, uno dei 94 stendardi della città di Milano, di quelli che caricano il carroccio insieme allo sgabellino di Porta Ticinese. Ed è una serpe. Allora, attenzione, non pensiamo con superficialità che nel passato, esattamente come facciamo noi oggi, usassero i termini in modo ambiguo. Cioè, quando vogliono dire una cosa, ne usano un'altra. Se usano il termine serpe, è serpe. E la serpe non è un drago. La serpe non ha denti. La serpe non è neanche una vipera. Allora, noi sappiamo per certo che esisteva un Vexillum civitatis che riportava una serpe. E perché lo sappiamo? Perché quel benedetto uomo di contesti della vita, a cui per secoli gli storici, soprattutto gli risorgimentali, che sono stati, perché erano ideologizzati, ma non parliamo poi di quelli dopo, quelli che pensavano che un duca potesse essere un tiranno perché erano di matrice marxista-leninista e quindi chiunque governasse da solo per loro era un tiranno, mentre invece i fatti parlano di ben altre forme di tirannia, non fosse altro che i 30 tiranni, che non è che erano proprio simpaticissimi, eppure erano i 30. Senza arrivare ad oggi. Allora, il buon Bonvisinde arriva di recente rivalutato perché si è scoperto che le cifre che riporta sono esatte, perché stranamente lui poteva consultare i registri e quindi la documentazione originale. Ci dice una cosa molto interessante. Allora, al rappresentante della nobilissima famiglia dei Visconti, che risulta di più elevata dignità, veniva conferito un altro stendardo, che non era quello della città, ma era bianco con effigiata una serpe di colore indaco che inghiotte un saracino rosso. Questo è lo stendardo che marcia davanti a tutti gli altri. Il nostro esercito non pone mai in campo finché la serpe non è messa in posizione evidente, instata sul pennone. Questa prerogativa, si dice, la nobilissima famiglia dei Visconti l'abbia ricevuta in riconoscimento della particolare rettitudine di un antenato di non lottone, uomo di eccezionale valore, e per la vittoria militare che egli ottenne oltremare contro i saraceni. A quest'epoca, 1288, si è già fatto il sincretismo tra la figura umana uscente dalle fauci dell'animale e la serpe. In realtà è molto probabile che si parli di due animali diversi. Una è la serpe, quella che è citata poi da e ripresa da Dante, per un altro tipo di storia, sapete a cosa è riferita la serpe di Dante? Allora, pare che il riferimento di Dante, la vipera che è il milanese accampa, sia scritta allo stemma che avrebbe decorato il sepolcro di Beatrice Lovizio II Tempe, moglie del signore di Pisa Nino Visconti prima e del milanese Galeazzo Visconti poi, signore della città ambrosiana, sposato in seconde nozze nel 1300. È denigrativo nel senso che si accusa questa nobildonna di aver ceduto alle lusinghe di Matteo Visconti, il quale in quell'epoca, come tutti i Visconti, essendo di Bellino, era in guerra con la Firenze Guelfa. è un riferimento che nulla c'entra e nulla ha a che fare ovviamente con qualcuno nato 400 anni dopo, cioè Gian Galeazzo di Scutti, cosa che invece si sente ancora, ahimè, e lo sento ancora con le mie orecchie, come farebbe Dante a immaginarsi che poi c'è un Luca che attacca Firenze 90 anni dopo. Allora, è vero che probabilmente Dante faceva uso di sostanze stupefacenti che l'hanno portato a vedere altri mondi, altre dimensioni. Era uno speziale e quindi sapeva dove mettere le mani. Come voi sapete, le crociate sono state fatte non per le robe, come dicevano noi a scuola, i chiodi di garofano e il pepe, sono state fatte per l'oppio, facciamoci una ragione. Fiumi di oppio correvano verso occidente, perché nessuno affrontava le operazioni senza avere degli anestetici potenti, ok? Ciò premesso, però, immaginarsi un duca sarebbe stato un po' eccessivo anche per Dante. Quindi, il riferimento degli esegeti danteschi, perché guardate che Dante è molto critico, pare faccia riferimento a questo episodio, che è talmente astruso che sinceramente non si capisce quasi neanche perché venga riportato. Però è nel suo contesto di storia d'amore e lo torniamo lì perché non ha nulla di politico. Quello che invece ha il discorso politico è questo, ed è una storia bellissima, e incomincia nell'isola di Gotland. Adesso è sotto la Svezia, ed è un'isola che pare sia all'origine dell'etnia longobarda, che insieme a tante altre etnie, perché quando arriva nella nostra penisola ha già raccolto altre popolazioni di passaggio, quindi non arrivano 15 splendidi esemplari di razza longobarda come se fossimo una mostra canina. Arrivano longobardi, gepidi, arani, tanto per rimanere arani, e una marea di donne mediterranee che andavano per la maggiore, perché questi grandi grossi tipo Gérard Depardieu, quando vedevano, cioè immaginatevi le loro donne, scappano all'isola di Gotland, lasciano le donne dicendo io esco cara a comprare le sigarette, e arrivano, e appena vedono le donne mediterranee, le spinge anche 5-6 alla volta, perché dice che cavolo. Dall'altra parte le donne mediterranee, sto vedendo Sven Goransson, Brad Pitt, cioè, beh, è un po' diverso dal compagno Tullito qua di fronte, ecco. C'è stato un sincretismo culturale, come sforzo del tutto spiacevole. Quindi arrivano i Longobardi e tutto il mondo insieme a loro, raccolto i 200 anni di peregrinazione attraverso l'Europa orientale, ma arrivano da molto lontano. E cosa portano? Allora, una loro antica tradizione narra di una progenitrice delle tre sirpi principali longobarde, cui corrisponderebbe per ognuno un serpe. Un serpe che, essendo frutto dell'immaginazione di isolani, è un serpe carino, perché questo è il riferimento a questa tradizione longobarda, che c'è, nel senso che è comprovato che molte popolazioni germaniche, per segnare il posto dove l'esercito doveva fermarsi per affrontare il nemico, aveva il simile, adesso segnò tutti gli eserciti, ex illa gentis proderunt, no? Ecco, narrano le cronache anche cristiane che erano dei figli che dovevano segnare di carico insieme alle trombe come gli eserciti dovevano schierarsi e muoversi. Non era col cellulare come i carabinieri oggi, non si mandavano gli sms su WhatsApp, quindi era il simbolo visibile. Cosa avevano i Longobardi? Avevano una serpe. Questa serpe però a Milano raggiunge l'altra direttrice, che è quella del Medio Oriente, che è quella che viene da Costantinopoli e che è quella che trova ancora oggi a Milano, a metà della Basilica di Sant'Ambrogio, la sua effigie. Quella anche è una serpe. Perché vedete, per avere successo un simbolo non può basarsi sul ricordo di una persona, sulla sensibilità di tre persone o su, come dire, un'emozione condivisa da cinque. Per avere successo, un successo che dura praticamente da 800 anni, deve richiamarsi a una stratificazione di esperienze, di suggestioni, di evocazioni che sono condivise nel momento in cui il substrato culturale cui fa riferimento è il medesimo, pur avendo dislocazione geografica la più lontana possibile. E questo perché è permesso? Beh, vi dirò una cosa, sarà piacevole per voi saperlo, ma noi dal Neolitico non abbiamo cambiato un gene. Non c'è un pelo in più, una dentizione in più, pensate quanto ci servirebbe. Noi abbiamo due dentizioni, adesso viva Dio, ecco l'allungamento della vita, visto che si entra nella terza età a 75 anni. E vai, ho rimandato per quel po' l'ingresso, già mi sentivo, no, invece hai voglia di correre, ci servirebbe una bella terza dentizione o no? Dobbiamo arricchire sempre tutti gli odontoiatri dell'universo, anche una quarta non dispiacerebbe. E invece no, dal Neolitico siamo così, non c'è un pelo in meno, ai noi. Dietro tutto questo c'è una cultura che si chiama indoeuropea. Ed è quella a cui noi apparteniamo. Dal, diciamo così, dall'emisfero boreale fino all'equatore. Questo mito del serpente e della rigenerazione, dell'eternità, della circolarità del tempo, della risorgenza, è comune alla civiltà europea e nel Mediterraneo trova molteplici sfoghi, alcuni pagani e poi, come dire, consolidati dalla visione ebraica e quindi cristiana. Non a caso Cristo riprende esplicitamente il mito di Giona e lo ascrive a se stesso e quindi gli fa fare un trampolino nell'era nuova, nell'era che noi oggi chiamiamo appunto era cristiana. Questo serpe arriva sicuramente da Costantinopoli. Crocevia di interessi, uno dice, ma sono terre lontane, guarda come sono lontani, i Longobardi da Costantinopoli. Sapete qual è la spinta che muove i norreni, quindi gli abitanti di tutta la Scandinavia, per tutto l'Eo antico? l'istanza di andare a Costantinopoli. Il Principato di Kiev, i Varesi, altro non sono che norreni che scendono a Costantinopoli. Anche nel momento più cupo del Medioevo, quando il bacino del Mediterraneo è chiuso dalle flotte saracene, perché gli arabi non sanno navigare, gli arabi quando conquistano il Nord Africa utilizzano i marinai del Maghreb per navigare, quindi gli antichi cartaginesi, fenici, punici, perché loro non sanno navigare, per conquistare il Mediterraneo, ecco, il fronte aperto, questa corrente continua di flusso commerciale che porta i boschi, il legno, Ikea, a Costantinopoli, pellicce, e viceversa, da Costantinopoli, signori, schiavi, schiavi bianchi, commercio di schiavi, ricordatevi che l'Europa ha vissuto il commercio di schiavi. Bianchi, bianchi, non c'era, non erano neanche considerati. Gli schiavi nuovi erano quelli che acquistavano le corti islamiche, ma non le corti italiane. Le corti italiane prendevano le badanti slave. Questo flusso è continuo e riguarda anche i rapporti commerciali che una dinastia che di nuovo aspira a fare dell'Italia un regno, cioè gli Ottoni, muovono per ricostruire attraverso Bisanzio una regalità che era andata perduta dopo l'arrivo e la conquista dei Franchi, che portano la corona dei re longobardi fuori dall'Italia. Perché il problema è questo. Il tentativo di Ottone, attraverso il matrimonio con una principessa bizantina, non a caso è affidato a un intermediario che muove da Milano. Perché ricordatevi che Milano è intesa come capitale imperiale. È l'ultima capitale imperiale in ordine di tempo, non viene riconosciuta Roma, perché Roma è sotto Bisanzio. Non viene riconosciuto neanche il primato del vescovo di Roma. L'arcivescovo di Milano, non so oggi, ho perso un po' le vicende perché adesso abbiamo 8 papi, quindi sono andato sbagliato un po', da Benedetto in poi mi sono trovato un po' spiazzato, però una volta fino a Papa Paolo VI o soprattutto fino al Cardinal Martini, il Cardinal Martini a Roma marciava di fianco al Papa perché godono di pari dignità, non è secondo al pontefice, tanto è vero che l'arcivescovo di Milano indossa il paglio esattamente come il pontefice romano. E quindi, ma cosa c'entra tutto questo con la serpe? Se voi dovete dare lo stemma a un regno d'Italia che non è il regno di Napoli, che non è il papato romano, che non è Bisanzio, deve o non deve avere pari dignità regia rispetto a quelli che sono gli interlocutori? Deve o non deve essere immediatamente riconoscibile anche dagli interlocutori? Perché i simboli sono questi, hanno valore se sono riconoscibili, non se siamo in tre a capire che cosa significano. Faccio sempre l'esempio delle scarpe Nike. Sapete che hanno quella specie, perché dalle prestrisce dell'Adidas avranno perse tra 500 anni, ma le scarpe Nike hanno quella specie di sembra che tengono alla tuba di mare. E quello che dico ai miei studenti è: ma vi rendete conto che tra 500 anni penseranno che il mondo, perché dall'ultima favela brasiliana all'ultima catapecchia del centro Africa o a Messina, perché siamo uguali, tutti sanno che cos'è e se possono se le fanno comprare, penseranno che noi adoravamo delle lattughe di mare, vista la diffusione di questo simbolo. Per fortuna nel passato non erano così e avevano simboli un po' più articolati, ma dovevano essere muovere su un linguaggio comune, che noi a volte abbiamo perso, ma all'epoca invece era immediatamente. La serpe lo era, ed era di prestigio. Allora abbiamo due elementi, che sono uno all'opposto dell'altro. Uno di ambito urbano, prettamente urbano, tutto legato ai trascorsi imperiali, al mondo mediterraneo, alle nostre radici più antiche, che sono anche culturali e religiose, muovono dal bacino del Mediterraneo. La nostra religione, chiamiamola così, di Stato fino a qualche anno fa, è frutto del mondo mediterraneo. E dall'altra parte invece, qualche cosa che viene, si radica nel contatto, perché le signorie longobarde sono lontane dalle città, hanno anche la corte, però fondamentalmente vivono e muovono dalle campagne e hanno tutti i loro riferimenti nel nord Europa. In questo i Visconti fanno un'operazione che è quella di unire l'immaginario legato al serpente, chiamiamolo così, ambrosiano per intenderci, cittadino raffinato, con la serpe di guerra. Ma il buon arcivescovo ha un'operazione ancora più complessa da fare, perché quando entra finalmente in quello che rimane della città dilaniata da decenni di guerra fratricida, deve compiere per forza un'operazione che all'epoca è innovativa. Adesso noi sentiamo sempre, almeno fino alle ultime elezioni l'abbiamo sentito, queste no, ma fino alla volta precedente il discorso tipico di chi era eletto era dire: io governerò a nome di tutti, non governo solo per la mia parte. E io tutte le volte dicevo: un altro, ragazzi, cioè arrivate con 800 anni di ritardo. Il primo a annunciare, a conferire, e lì è stato originale: enim sunt duo popoli, esistono due popoli. E questi due popoli sono il mondo laico e il mondo ecclesiastico, il mondo popolare e il mondo aristocratico. E io governerò entrambi con equanimità. E che fa seguire a questa proclamazione l'avvio di un ufficio che si chiama il Tribunale dei Malesati, che è incaricato di restituire ai conosciuti politici ciò che era stato loro sottratto, a togliere il bando politico, a perdonare gli avversari, a farli rientrare in città restituendo loro la dignità, le cariche e i beni che la guerra civile aveva loro sottratto, è stato ottenuto. Il quale, ti dirò una cosa, ha fatto anche un'altra cosa assolutamente straordinaria: ha creato la figura che poi verrà ripresa dai suoi successori dell'exgravato, che doveva giudicare i casi di abuso di potere da parte della magistratura delle entrate. Se ti rubava un po' le tasse, potevi rifarti all'exgravato. Questo per dare un'idea. Perché? Perché il dottore Visconti vuole la concordia, e arriviamo finalmente a come un serpente si trasforma in un grosso pesce. Una premessa, chiamiamola così, naturalistica, ci vorrebbe sottofondo evangelesco. Se voi siete un marinaio e fate cabotaggio, perché all'epoca quasi tutti navigavano in cabotaggio, o meglio ancora, visto che siamo in terra d'acqua, se voi andate sul lago una bella mattina e incominciate a vedere un qualcosa che si muove, a fiore scompare dalla superficie dell'acqua, a parte ovviamente mettere le foto su Instagram e chiamare una flotta di turisti che dicono siamo come il lago di Loch Ness, però pensate che ciò che a fiore scompare è un marchesterezze, che è un cetaceo, perché per vedere i cetacei bisognerebbe trovarli, ma dato che i cetacei sono pochi, quando muoiono passano neanche 2 minuti e tutto il popolo della terra si rimane. Quindi il grosso problema dell'antichità era che nel vedere i grandi cetacei, non sapendo che questi avevano bisogno dell'aria per respirare, che non sono pesci che stanno sotto, ma vedendo solo il movimento di affioramento e inavvistamento, pensavano fossero di forma serpentiforme. Cos'è che lo distingue da una vipera? Beh, di che colore l'avete fatta qua? Adesso. D'accordo. Cioè, ritorniamo al discorso dell'uomo del Neolitico. Lo siamo noi come lo siamo, come lo erano loro. Non è che il fatto che sono vissuti prima li renda stupidi. Dice, sì, ma loro sono vissuti prima. Chi vive prima è più stupido di chi vive dopo. I nostri figli e nipoti ci dimostrano il contrario. Soprattutto dimostra il contrario magari il fatto che l'acquedotto di Pondele è su e che il ponte Morando è giù, che la piramide di Giza già ai tempi di Alessandro Magno non sapevano come era stata costruita. Ecco, quindi qualche domanda dobbiamo farcela. È vero, come dice la mia amica Patrizia Piacentini, grande egittologa, che le piramidi sono state costruite dagli alieni, però forse ascriviamo al passato di un'ingenuità che non avevano, e sicuramente non avrebbero, le serpi le conoscevano, le vipere le vedevano, le utilizzavano persino in farmacopea, tant'è che il Cappuccino non per nulla riporta una serpe azzurra, non l'ha mai vista nessuno, per quanto occhio uno potesse far arrivare fiori di loto dall'estremo oriente. Quindi se il colore araldico è sempre stato azzurro è perché il riferimento è marino, acqueo. Il movimento è quello e questo è il riferimento. Come lo devo disegnare? Cosa faccio? Una serpe non è. C'ha dei bacilli. In realtà si dà, perché quando apre la buccia, io lo faccio un po'. Faccio una versione. Faccio una versione cattiva della serpe, poi vedremo. Perché c'è la prova trovata. Allora, partiamo da Ottone. Ottone fa una prima operazione. bellissimo, perché questo è con più origine, ti racconta come in un fumetto. Ottone vuole raccontare una storia e la sua storia è questa. Allora c'è il sole e la luna con la croce sopra è la Chiesa ed è il papato che lo difende e lo nomina arcivescovo di Milano contro la volontà della città. Poi c'è il serpente, che è lo stemma che la città di Milano ha dato, qui è ancora serpente, lo vedete, la città di Milano ha dato ai Visconti in quanto vice comite che difendono la città, e vi si aggiunge chi? Vi si aggiunge un omino, il quale è rigettato dal serpente, tiene la luna, scusate, tiene il sole e ha una freccia. Il sole è simbolo dell'impero e il sole è triste perché perde, ma si rigenera. Questo è il passaggio. Ma chi è questo omino? E viene inghiottito o sputato fuori. Voi sapete quella, la barzelletta di quel lago che viene beccato dal poliziotto con in mano lo scatolone del televisore e fuori da un negozio che stava scassinando e dice: no, ma io gli avevo trovati per strada, stavo buttando un dedo. Cioè, e lo entra e soprattutto finora qualcuno vi ha spiegato come potrebbe centrare Giona con Milano? Perché quando io l'ho stanchi anni fa ipotizzarmi, mi guardarono e mi dissero: sì, ma vabbè, tu dici che è Giona, è vero, può essere Giona, ma cosa c'entra con Milano? Ecco, dato che io non sono un ecclesiastico, non mi occupo di rito ambrosiano, anzi io sono nato sotto il rito romano, pure eretico sono. L'ho chiesto a Don Federico Gallo. Don Federico Gallo, oltre a essere curatore in ambrosiano della classe di greco, cose da fare da prendere, mi sento una persona quando gli dico ciao, perché posso immaginare come gli suona male questa roba, ciao, beh, lo è diventato di recente, ne sono molto fiero per lui, perché lo merita, direttore della Biblioteca Ambrosiana. Una roba? È una roba che dovrei un po' portare in censo. In realtà è un ragazzo di, ovviamente, di un'intelligenza e quindi di un'umiltà enorme, che si è prestato a giocare questo gioco ed è andato a vedere cosa c'entra Giona con il rito ambrosiano. Perché parliamoci chiaro, se tu crei uno stemma e vuoi raccontare una storia partendo dal palazzo Cescovile di Legnano, questa storia va bene raccontarla se chi la guarda la capisce, perché se chi la guarda non la capisce, come continuiamo a capire da noi, che senso ha investirci dei soldi e riempire tutta la Lombardia di strani cosi a Giulio Zago con un ometto che esce fuori? Ovviamente il buon Ottone sapeva quello che faceva e lo sapeva talmente bene che la storia che ci racconta è bellissima, perché Giona non solo raffigurato così esce, quindi risorge, esattamente come risorge Ottone, che finalmente entra e diventa arcivescovo di Milano e dominus della città. Risorge incasato, perché dopo anni di sconfitte e di guerre civili, incasato Visconteo torna ad avere la preminenza politica che aveva avuto in epoca franca, ma è anche segno di concordia. Perché quel giornalino cosa ti combina? Ti combina una cosa molto particolare. Intanto è un personaggio scomodo, incarna, se vogliamo, lo spirito più puro dell'ebraismo, cioè quello che litiga con Dio continuamente. Ma non crederete mica, se voi guardate i profeti, molti dei profeti ebraici sono di una simpatia straordinaria perché discutono continuamente con il Signore. Dice, fai così, no, ma perché devo far così? Perché no, non va bene, tutta una roba sua. Giona discute tantissimo. A Giona viene detto una cosa molto semplice da Dio: vai a Ninive e predica e converti. Questo ovviamente dice, ma scusa un momento, questi sono pagani, rossi, brutti, cattivi, sacrificano agli dèi, pecore, capre, galline, non so che cavolo, ci stanno antipatici, noi siamo il popolo eletto, noi siamo più belli, quelli di Ninive non sono ebrei, ma perché mai io dovrei convertirli? Cos'è tutta questa beneficenza, tutta questa compassione? Quello che ci distingue di più per il Medioevo dal mondo ebraico è la visione cristiana, cioè la compassione che subentra al Dio giusto. Il Dio giusto è quello che dice: tu mi dai uno schiaffo, io ti restituisco lo schiaffo. Il Dio compassionevole è il Cristo che dice: tu mi dai uno schiaffo e io ti porgo l'altra guancia. Attenzione, non ti porgo l'altra guancia come ci fanno credere, nel senso che ti chiami ancora. Io ti porgo l'altra guancia sfidandoti a colpirmi ancora, perché ti rinfaccio tramite la coscienza il gesto che tu fai. C'è modo e modo, però è compassione. Tu entri in una città che per 50 anni è stata dilaniata da una guerra fascista e poni come vessillo un vessillo che è rigenerazione, rinascita e concordia. Riporti nell'alveo della Chiesa, perché l'interdetto cessa immediatamente, riconverti una città che era stata a lungo separata dalla Chiesa e rivolti una parola di pace laddove fino a poco tempo prima c'era stata la guerra. Questo è il senso di Giona. Ed è un senso che poggia su che cosa? Sulla tradizione pasquale. Io credo che ci siano due festività che chiunque vive in Occidente, soprattutto in Italia, non può mancare. Se poi vivi a Milano, uno è Natale, diciamo da Sant'Ambrogio fino a Natale, che è un lungo scorrere, e l'altro è la Pasqua. Non te la cavi, anche solo al supermercato, perché iniziano a esserci colombe, casomai ti dimenticassi, è evidente. Il giovedì, poi io non sono mai stato di chiesa, però si iniziava, il giovedì iniziava, giovedì, venerdì, sabato, e domenica, sabato era riposo, però c'erano dei campani aspettati, era anche, aveva un suo significato, come trattenere il fiato e poi lasciare andare. Il giovedì era il giorno in cui in tutte le chiese di rito ambrosiano, ossia in ogni chiesa, fiere, parrocchia, dal Domodossola a San Miniato, praticamente, si recitava la storia di Giona. Non solo il buon Amos, condizioni. Dal tempo di Ambrogio, nella Basilica di Sant'Ambrogio, esistevano i fumetti per raccontare gli episodi più salienti, perché Ambrogio era un uomo di intelligenza, ma grandissimo. Milano è sempre stata salvata dai suoi arcivescovi, speriamo, perché vabbè, ultimamente. La grandezza di Ambrogio è che prende elementi molto alti e li distribuisce, li divulga nel modo migliore, quindi unisce le parole cubistico alla liturgia, alle omelie, alle immagini. Noi purtroppo abbiamo perso le immagini, ma sappiamo dal tipico che aveva creato, che aveva pensato a un percorso all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio in cui fosse richiamato l'episodio di Giona, questo per dargli la rilevanza. E questo distico ci dice che cosa? Che a Milano non c'era bambino, uomo, donna, anziano, persona di passaggio, forestiero o straniero, che intercettando la Basilica di Sant'Ambrogio non sarebbe entrato in contatto con Giona e ciò che rappresenta Giona. Per di più, torniamo alla serpente orientale, simbolizzato ancora fisicamente con quello che rimane come traccia dell'antica serpe di Costantinopoli. Quindi è andato verso l'effigie che era voluta da Sant'Ambrogio, ma è rimasto comunque quella che è la traccia più antica di questo punto. Poi ovviamente il mito si offre per sua natura, in quanto rigenerazione e in quanto esplicitamente ripreso da Cristo in Matteo e Luca come riferimento alla sua resurrezione, a quella che è la panoplia infinita delle raffigurazioni protocristiane. E uno dice, ah, ma le catacombe, ma voi pensate che l'Islam sia originale quando prescrive l'obbligo del pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita? Guardate, Maometto, un'altra persona di una grandissima intelligenza, vede le cose che funzionano, le prende e le adotta. Cos'è che funziona? Funziona che per tutto il Medioevo, tutto il Medioevo, a partire dalla data antica, c'è un movimento, un flusso costante di persone che si muovono, il Medioevo col cavolo che è il contadino che sta fermo, ma perché i signori dovevano, hanno creato la servitù della gleba, perché sennò il contadino il giorno dopo non se lo trovavano più, se ne andava col cavolo che stava lì. È un movimento continuo, tutti vanno in pellegrinaggio, tutti. Cosa si distingue? Si distingue il pellegrinaggio a breve, a medio e a lungo raggio. Più hai soldi, più vai a lungo raggio. È pieno di nobildonne del IV e del V secolo che prendono da Roma e vanno in pellegrinaggio in Terra Santa. Tanto è vero che a un certo punto i mariti si accappiano, perché queste poi scompaiono con l'idea del pellegrinaggio, ma intanto vanno con l'uccello, con parte la spesa. Ma non si sa poi neanche per vedere la natureza ostilita, appunto, per cui prendono a calci nel sedere, per esempio San Gerolamo, che era uno di quelli che creava più impeto e terrore religioso. Quindi c'è un flusso continuo di pellegrini. Questi pellegrini, il termine pellegrino definisce quelli che vanno a Santiago di Compostela. Ma ce n'è uno costante che non si interrompe mai, che va a Roma, che sono i romeni. Ora, cosa gli portavano a vedere? Esattamente come oggi, gli portava a vedere i luoghi dei protomanti, cioè le catacombe, che non erano chiuse e erano ancora praticamente in superficie. Non c'era la raggi sopra con tutte le sue stratificazioni. Adesso devo dire che però la raggi in realtà con le mucche dà un aiuto a scoprire le catacombe. Le catacombe erano visitate. Chi non poteva andare a Gerusalemme, chi non poteva andare a Santiago, beh, andava qui al Sacromonte, subito, una roba veloce, ma poi appena poteva andava a Roma. Perché ricordatevi che l'idea nostra che era da venire Gesù non era quella che pervadeva il mondo antico e il Medioevo, che aspettava, cioè, allora, oddio, certe volte accendendo la TV e guardando il telegiornale anch'io aspetto, ma verrà poi, Quindi erano immagini note. E come lo dire? Ma guarda, scusa, c'è persino le orecchiette. Poi, Ottone, lasciamo perdere gli altri. Prendiamo chi dà origine a tutto questo problema. Ottone Visconti. È a Roma e non le conosce. Volete che non, la prima cosa che facevano quando andavano e venivano ordinati ad alte cariche curiali non fosse quella di andare in pellegrinaggio e di visitare i luoghi dei martiri e dei protomartiri? È mica come oggi, che lo fanno per procura, che sono vestiti con maglione, che non li conosci più. Quindi l'iconografia del grosso pesce, chiamiamolo del pistrice, così ricorda più dal punto di vista culturale la tradizione greco-romana e la religione cristiana, abilmente recupera a sua volta per rafforzare la potenza del suo culto, anche iconograficamente altro non è che quell'immagine che abbiamo visto prima e che è l'inizio della nostra storia del tempo. E poi in tutto il resto d'Italia, addirittura ovviamente nell'Egitto copto. Fino al XI secolo, dal 300 al 300, quando cambia qualcosa. Quello è un grosso pesce. Cosa c'è stato nel mezzo? Nel mezzo, signori, ci sono stati francescani e domenicani. Pensate che le prime missioni francescane in Estremo Oriente che arrivano in Cina sono della fine del 200. E i domenicani, al di là della filmografia che ce li fa vedere come quelli cattivi che torturano i poveri eretici, la prima cosa che fanno è l'esegesi biblica. E in mezzo c'è una terza cosa, cioè le migliorie che avvengono nel campo della navigazione grazie agli strumenti introdotti, quali astrolabio, bussola, sestante, è possibile praticare una navigazione d'altura e quindi anche la capacità di osservare il mondo marino in modo diverso. Allora, da un lato il grosso pesce torna a essere grosso pesce, dall'altro incominciano le descrizioni di grossi animali che non sono più grossi animali mitici, quelli dei racconti dei marinai nelle taverne, ma nascono dall'osservazione scientifica di persone che sostituiscono all'immaginazione la scienza, l'osservazione e la descrizione della realtà. E allora Giotto, che lavora per la Gergani, non può fare a minchia perché nessun artista a partire dal 300 è più libero di fare mostri, perché la committenza è colta e raffinata e gli dice fino all'ultima nuvoletta che cosa fare, e gli viene detto: tu fai un grosso pesce. A cosa somiglia? A un'orata. Assomiglia anche abbastanza a una balena, devo dire. Cioè, se dovesse sentirla raccontata, una balenottera più o meno, ecco. Come si spiace ovviamente, perché poi il battiscafo di Cousteau, ecco, la nostra generazione era davanti al televisore meravigliata di scoprire il pesce lanterna, e non stiamo parlando di 600 anni fa, nel senso. Ora, e concludiamo così, lascio andare un la volontà di non rispondere alla domanda iniziale nasce negli scontri, perché la famiglia era perfettamente consapevole che al loro simbolo poteva essere attribuito un significato che, a secondo di chi glielo attribuiva, forniva lo specchio in cui riflettersi. Non era quindi interesse degli Sconti optare per una decrittazione iconografica del loro stemma, pur sapendo benissimo qual era stata l'origine artefatta, costruita scientemente, del loro stemma, affinché chiunque, da quello che credeva nei drammi a quello che voleva l'esperienza del santo San Dionigi, il lago di Tarantasia, il bambino rapito, la rinascita, potesse appiccicarci l'etichetta che voleva. E lo dimostra il perdurare e la ramificazione infinita. Guardate, è impressionante vedere quante sono le bizzarre storie che sono state raccontate per l'autorità di risparmio sulla presunta origine o matrice di questo stile. A cui conoscete probabilmente di voi già un saraceno che si chiama Voluce, Ahmed, Muhammad Ali, che Voluce, che è un saraceno fuori dalle porte di Gerusalemme durante la seconda crociata, di lungo le insegne, questo qua che è già un serpente marino, non sapeva nuotare, cosa si mette un serpente marino? Ma no, cioè, di Uva le insegne le porta il smogo che esce per un'astica. Ma che è? Poi è rosso. Non è un smogo, non è rosso. Cioè, non è che fossero daltonici, nel Medioevo, I colori anche, come ha dimostrato lo studio di Pasturò, che poi su questo stemma dice delle minchiate che non stanno dicendo di bella, un Bonifacio conte di Pavia che sposa una bianca duchessa di Milano. Arriva in quale pianeta? Pianeta Papalla? Ma di che mondo stiamo parlando? Guardate che Pasturò ha scritto nel 2012, queste minchiate qui. Ma io ci devo ancora convincere, solo perché sono stranieri possono scrivere la qualunque. Tutte storie che per l'amor del cielo, cioè vediamoci anche come dice sempre la Patrizia, ma Piacentini, vediamoci pure gli allievi. Ma non è così. La vera chiave di interpretazione di questo stemma ce la danno nel 400 gli Sforza. Guardate cosa fanno, forse con il Fabio Vemo o comunque un ignatore della levatura del Vemo, in questo codice straordinario, in cui peraltro nella stessa pagina sono raffigurati Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, da due versioni, da le due versioni dello stemma Visconti, quello originario con la serpe e quello con la serpe. Perché sono la stessa cosa? Sono i due aspetti della stessa medaglia, della stessa costruzione ideologica che ha consentito a questo simbolo di cavalcare, di immergersi, di sommergersi e di emergere i secoli fino ad arrivare a noi. E non poteva essere la mia. Scusate un attimo, Alfa Romeo, Biscione. Però, se voi andate ad Arcole, nel giardino antistante la villa, di esso non c'è quel Biscione. Ma c'è questo. La potenza di una costruzione, io se fossi voi però due parole sul copyright ne direi, la potenza della costruzione programmata, consapevole di tutti i vari livelli di percezione che hanno le persone, perché è attraverso un'oculata propaganda che si consolida un potere in assenza di legittimità istituzionale. Questo è l'operazione e il successo determinato da un'iconografia frutto di una volontà, di una cultura, di una conoscenza che si è voluta volontariamente estraniare dalla esplicitazione. Ci sono cose che non dette rendono più che dette, e i Visconti in questo sono stati grandissimi nostri maestri. Forse dovremmo imparare anche noi a uscire e tacere.
Veramente grazie, avete capito che non solo parla delle capacità oratorie affascinanti. Grazie. Se ci sono domande, professor Valienti è a vostra disposizione. No. Tra l'altro, cioè, non ha parlato delle 47 versioni e favole che è, perché sennò appunto. No, sono relativamente importanti e non vi ha neanche fatto vedere tutte le immagini che avevo, ho scelto quelle di Gaeta, però lui, esatto, no? Lui ha scelto le più antiche, le più significative, quelle che segnano un passaggio, e quindi veramente è stato un bellissimo percorso che ha chiarito anche tante altre cose. Ciao,
scusa, intanto non mi sento lo stesso di fare domande, però volevo chiedere se era possibile avere con una mail su ciò che lei ti ha spiegato.
Allora, come forse sapete, noi abbiamo 10 anni di conferenze in DVD in museo, per cui la conferenza, cioè DVD può essere prestato per chi chiedesse a uso personale, eccetera. In ogni caso, tutti gli atti, tutte le conferenze avranno come seguito la pubblicazione degli atti. È chiaro che nelle 12-15 pagine magari tutta la verve e tutto quello che ci ha raccontato il professor Valienti magari saranno necessariamente un po' contenuti, ma ci saranno eventualmente riferimenti scientifici del caso. Quindi sia ci sarà la pubblicazione, che è cofinanziata dalla Regione Lombardia, è diciamo così uno sforzo che il Comune da anni, ormai siamo nel quinto credo, nel 2014 abbiamo cominciato a pubblicare gli atti, proprio perché ci si è resi conto che dimenticare serate come questa, cioè non dare stabilità, continuità a serate come questa, è un peccato, perché sì, c'era il video, però poi alla fine non restava traccia, per cui credo che sia dal 2014 che noi riusciamo poi ogni anno a pubblicare gli atti delle conferenze, e a parte qualche disguido tecnico abbiamo anche tutte le registrazioni video. Chiedere
le create tutte le varie versioni, tutte no, ecco, però buona parte delle versioni circolanti sul mito è quella Valletta, dai, è il sogno della tua vita.
Nel ruolo di Otranto, sul pavimento, io ho visto tra le varie rappresentazioni che ci sono a mosaico un bel biscione, chiamiamolo così, con l'antico, che ho interpretato chiaramente come giornalismo. Ma poi, leggendo qualcosa che veniva riportato sui vari opuscoletti politici, eccetera, faceva un riferimento a qualcosa su Milano. E allora, che mi è rimasto nella testa, cioè così. Volevo sapere se sapevi qualcosa di questo. Beh, c'è un collegamento con Milano oppure semplicemente una rappresentazione di Giona nella così come può essere? Esatto.
Allora, intanto con il Sud Italia c'è più di un collegamento, perché a partire dagli Sforza c'è una politica patrimoniale. Per cui Francesco Sforza dà la sua primogenita in moglie a Re di Napoli, e in seguito la figlia di Isabella, Ippolita Maria Sforza, che è appunto Isabella, diventa duchessa di Bari e lascia, quindi non solo diventa duchessa di Bari, dà via alle opere di rifacimento del porto di Bari, che diventa uno dei principali porti del Mediterraneo del XV secolo, con delle fondazioni architettoniche all'avanguardia che lo mantengono tale per tutto il secolo successivo. Sua figlia diventa regina di Bologna, e Bona Sforza, diventando regina di Bologna, la gran duchessa di Liguania e per un certo tempo imperatrice, e avendo una serie di figlie che sposano sovrani del nord Europa, porta il biscione, riporta il biscione anche nelle terre boreali da cui era ripartito, tra cui la regina Cristina di Svezia. Quindi noi ritroveremo sia lo stemma araldico degli spot e militato degli scopi, sia la storia di Giona, in tutto il mondo, diciamo così, europeo e mediterraneo dell'epoca. Bisogna fare attenzione e vedere se c'è la corona o meno. È ovvio che per quello che riguarda la storia di Giona non esiste corona sopra Biscione. Se sopra Biscione c'è la corona, allora è lo stemma di Scorpio. Perché lo stemma, la corona, in base al numero di punte, vi dice il grado. Qui è Decentatis. Nel vostro stemma, vedete, avete 1, 2, 3, 4, 5 torri, ma sono torri civiche, sono pure civiche. Perché il vostro stemma dice, sì, noi siamo rispettati, virgolette, ovviamente, non ci sono più sconti, ma il nostro è un comune e quindi abbiamo le mura cittadine, le mura comunali. I Visconti avrebbero avuto la corona sarebbe stata di 7 nel, quando erano conti, di 9 quando sono stati duchi. Fossero diventati re, le punte sarebbero state 12. Questo è prego.
Ti volevo chiedere, professore, ma lei ha mostrato l'immagine del palazzo arcivescovile di Legnano, che tutti dicono che è sostanzialmente la prima rappresentazione che abbiamo dell'iconografia del Biscione, diciamo, di Sconteo. Ne esistono, che lei sappia, magari delle rappresentazioni addirittura precedenti, cioè più antiche rispetto alla, a, a questa prima apparizione, come tutti citano?
Allora, come lei ha visto, in realtà a Legnano noi non abbiamo un vero e proprio stemma, noi abbiamo una storia. Non è uno stemma, è una vignetta, la potremmo interpretare come una vignetta, perché non può essere disgiunto il serpe da quello che c'è di fianco, cioè l'immagine della chiesa. Sarebbe come leggere metà Divina Commedia, non avresti senso, o un libro a metà, solo la parte finale, senza tutta la parte iniziale, non avrebbe alcun senso. Quindi in realtà neanche quella è la prima immagine. La prima immagine compiuta, se volete, ce l'abbiamo con Giovanni Visconti ed è sul Palazzo Arcivescovile di Milano, ed è lì. È questo. O, se volete, qui. Ce l'avete a casa vostra, sì. Perché l'ha fatta qui? Cosa si celebra nel palazzo dei signori?
La vittoria.
Non è che si celebra il matrimonio, eh? Palazzo di giustizia, e la giustizia deve essere giusta. Quindi compassionevole, non essere in parte, quindi Giona, non ti metto il serpente longobardo, ti metto Giona, che però è il mio Giona, non il Giona ebraico. E in quanto mio Giona è fatto in un determinato modo. E l'ha fatto dove sopra c'è lui che concede che cosa? La grazia. A chi? Ce l'avete qui la storia.
A Napoli la torre.
Pax e disconcordia. Perché non si può governare in guerra. Non si governa dividendo il popolo, ma mettendolo in pace. Sopendo gli attriti, non eccitando gli animi. Questa è la prima immagine ufficiale. Se andiamo poi invece allo stendardo civico, quello dei Visconti, non ne abbiamo traccia, ne abbiamo una descrizione, che però è quello della serpe. Non c'è nessun omino che esce da nessuna parte. longobardi non avevano nessun saraceno da far uscire dalla bocca di Mandela.
Siamo di fronte a un arcivescovo che certamente ha vissuto da San Ambrogio e da tutta la cristianità. È questo che dice lei.
Anche perché
il simbolo l'ha ripreso dalla storia del cristianesimo. Anche da Santa Croce
ha fatto un'operazione di sincretismo,
è una continuità certamente, certo, della storia che già la fede aveva divulgato e la gente conosceva,
esatto. E aveva già nel proprio DNA, sia da parte longobarda, chiamiamola così, sia da parte ambrosiana. Tanto più che a Milano, ricordiamoci che c'era una scuola esegetica su Sant'Ambrogio che non ha...
Poi c'era Arnolfo che ha portato a quelli di Aspente, eccetera, quindi era 200 anni prima.
900.
Dal 900. No, Arnolfo è del
1900. No, non Arnolfo. Il serpente... Hai voglia? Aveva secoli di tradizione precedente.
Va bene, allora vediamo per chi ha contato Milano in giro, per chi come me era da Milano il 25 dicembre per ricordare la storia con la compagnia teatrale.
www.redigio.it e la storia continua.